Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'intenzione che ci segue sempre, principale in tutto questo tempo e sempre per tutto il mondo, per tutti i più sofferenti e per la pace.
Dal libro del profeta, capitolo 10, dal versetto 1 al 12. Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele. Così dice il Signore: non imparate la condotta dalle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, poiché di essi hanno paura le nazioni. Perché ciò che provoca la paura dei popoli è un nulla. Non è che un legno tagliato nel bosco, opera delle mani di un intagliatore. Li abbelliscono di argento e di oro, li fissano con chiodi e con martelli, perché non traballino. Gli idoli sono come uno spauracchio in un campo di cetrioli. Non sanno parlare, bisogna portarli perché non possono camminare. Non temeteli, non fanno alcun male, non possono neppure fare del bene. Nessuno è come te, Signore, tu sei grande e grande è la potenza del tuo nome. Chi non temerà te, o re delle nazioni? A te solo questo è dovuto. Fra tutti i sapienti delle nazioni e in tutti i loro regni nessuno è simile a te. Tutti sono stolti e sciocchi, vana la loro dottrina, come un pezzo di legno. Sono fatti d'argento battuto e laminato, portato da Tarsis e oro di Ufaz, opera di artisti e di orafi. Sono rivestiti di porpora e di scarlatto, lavoro di sapienti artigiani. Il Signore, invece, è veramente Dio. Egli è Dio vivente e Re eterno. Al suo sdegno trema la terra, le nazioni non resistono al suo furore. Direte loro: quegli dèi che non hanno fatto il cielo e la terra spariranno dalla faccia della terra e da sotto il cielo. Il Signore ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua sapienza, con la sua intelligenza ha dispiegato i cieli. Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque del cielo. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera il vento. Resta inebetito ogni uomo senza comprendere, resta confuso ogni orafo per i suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e non ha soffio vitale. Sono oggetti inutili, opere ridicole, al tempo del loro castigo periranno. Non è così l'eredità di Giacobbe, perché egli ha formato ogni cosa. Israele è la tribù della sua eredità. Signore degli eserciti è il suo nome. Parola di Dio.
Abbiamo un brano che trova molti riscontri anche in altre pagine della Bibbia e fuori anche dalla Bibbia, cioè la messa in ridicolo degli idoli, e bisogna anche chiedersi come inquadrare questi testi, qual è la loro funzione. Segnalo solo un particolare interessante, il versetto 11, che non è in ebraico nel testo, ma è in aramaico. Direte loro. Questo può essere anche una spia della funzione di questo testo. Ecco a voi la parola.
Visto che abbiamo detto, ci è stato detto più volte che il libro di Geremia è composito, cioè mette insieme parole di Geremia, parole su Geremia e racconti sulla sua vita, e quindi si divide un po' in sezioni che sono anche da indovinare. Questo brano io avevo scritto da una lettura precedente, che è un'indicazione al popolo che sta partendo per l'esilio e quindi l'ammonimento contro gli idoli che incontrerà a Babilonia. È parallelo anche con Baruch 6, cioè nonostante il castigo dell'esilio il popolo però deve custodirsi come popolo di Dio, non si deve rivolgere agli idoli delle genti in mezzo alle quali saranno dispersi. E quindi anche quel direte loro in aramaico sembra essere proprio la risposta da dare ai babilonesi in caldeo, cioè nella loro lingua. Questo mi sembra molto bello. E poi quindi sono tutte risposte agli idoli, insomma, agli idoli delle nazioni. C'è un particolare al versetto 8, dice: sono allo stesso tempo stolti e testardi, vana la loro dottrina come un legno. Quindi anche l'istruzione, diciamo, che possono dare gli idolatri, non si può attendere da loro una dottrina.
A me ha colpito molto come sono stati definiti questi idoli: nullità, nullità, vanità. Questa inutilità è messa a confronto invece con l'incomparabilità di Dio, per contrastare l'influsso e il fascino. È messo in rilievo il carattere effimero mediante appunto la parola, questa parola che accentua la contrapposizione tra Dio e l'inconsistenza di questi idoli. Perciò non bisogna affatto temerli, la prima cosa che... La seconda, i versetti 6 e 7, mi sono chiesta chi parla qui, perché attacca subito, non temeteli, e poi dice: non sono come te, Signore. Si rivolgono a Dio con il tu, che è il popolo, Geremia. Mi sono chiesta questo, che forse è proprio una professione di fede, e il fondamento di questo resta sempre la parola dell'Esodo 22:6, questo testo antichissimo dove appunto ammonisce là sul Sinai: non farti idoli, non fa. E mi pare che questo che si rivolge a Dio con il tu, anche questo è molto bello, perché conferma, in un certo senso mi sembra che sia proprio questa superiorità. Due volte si afferma: nessuno è come te, Signore, in questa preghiera. Non so, è una preghiera, è una riflessione, altre divinità non reggono il confronto. Quindi mi sembra che per lungo tempo Israele forse ebbe il suo bel da fare per sfuggire a questa tentazione, appunto forse proprio là in esilio, nel culto idolatrico. I profeti e Geremia stesso hanno avuto un bel impegno per appunto sottolineare questa nullità, questa inconsistenza. E guai se Israele si fosse aggrappato e avesse adorato questi idoli, sarebbe stato perso.
Il versetto incomincia dicendo: ascoltate la parola del Signore, ascoltate che il Signore vi rivolge, casa di Israele. E allora, se uno toglie centro, ascolta Israele, richiama il Deuteronomio 6,
Ed è un po' un motivo ricorrente in questo in Geremia, ritornare a questo ascolto, l'abbiamo già visto in questi 10 capitoli. E poi c'è tutta questa, appunto, questo confronto, questa dichiarazione della nullità degli idoli che non possono fare né bene né male. Ma una cosa mi sono domandato: se è vero che stavano andando in esilio, queste erano raccomandazioni, c'è anche tutto un problema che invece è interno a Israele. Geremia li ammonisce più e più volte, e anche il Signore si lamenta del loro comportamento idolatrico in Israele, già prima di andare in esilio. Ed è per questo che il Signore arriva a questo esilio, a mandarli in questa terra dove ci sono gli idoli. Ma di per sé loro stessi, in Israele, c'era già questo problema, che in Ezechiele addirittura è quasi accentuato in modo esponenziale, tanto è vero che sembra quasi che l'idolatria venisse all'interno del Tempio. Per cui, ecco, metto insieme queste cose. La cosa che mi pare più importante è questo continuo riferimento allo Shema.
Anch'io riparto, sì, sono rimasto colpito dal versetto 11, proprio nel senso che diceva Giovanni Paolo, poi anche Sara, insomma, sulla sua funzione, mettere in guardia gli esuli dall'accettare le divinità babilonesi. Per cui sì, il versetto avrebbe un po' questo, il brano avrebbe questa funzione di mettere in guardia il re, gli esiliati, dall'accettare il culto del nuovo paese. Ecco. Poi c'è il versetto 12, dove l'attenzione viene tutta riposta, fanno notare alcuni osservatori, alcuni studiosi, che viene tutta riposta sul modo in cui Yahweh realizza la sua creazione, cioè sulla modalità. Per cui, a differenza dei miti del Vicino Oriente, nei quali la creazione viene fuori da uno scontro, insomma, tra un principio buono, diciamo così, un principio malvagio, ma viene fuori da uno scontro, da una violenza, la creazione di Yahweh non solo è potente, ma è piena di sapienza e di conoscenza, cioè è ben fatta, è un buon calcolo, un buon progetto. E poi, per dirla con Knoll, che è il testo che stiamo leggendo, in questo modo la creazione viene fuori da un'azione pacifica, l'ha sottolineato ripetutamente nel primo capitolo che abbiamo letto. Allora mi veniva da pensare questo, che questa sottolineatura del versetto 12 sulla creazione sapiente e perciò pacifica di Dio, di Yahweh, forse aveva anche un altro significato, cioè non solo quello di polemizzare con la religione babilonese o di mettere in guardia gli esiliati dall'accettarla, ma anche quello di essere un elemento di consolazione per il re e gli esiliati, cioè, come dire, al di sotto di una violenza storica terribile sul piano storico, come l'esilio, c'è tuttavia la nostra fede particolare in una dimensione più profonda, cioè in una creazione pacifica e sapiente che alla fine rimane salda. Cioè, se in questo momento non ci si può affidare, diciamo, al piano storico, perché è messo come è messo, ecco, si deve aggrappare all'idea, a questa idea di una creazione sapiente, pacifica, che alla fine potrà anche dare i suoi risultati.
Nel brano Geremia afferma semplicemente che il Signore è deciso a punire tutte le nazioni, descritto appunto in questo brano, in questo capitolo, compreso anche Giuda, perché, diciamo, nonostante la loro circoncisione, perché era una circoncisione solamente limitata alla carne e non era una circoncisione del cuore, e Dio in questo caso teneva conto anche dei sentimenti, della posizione di tutte le nazioni. Il castigo naturalmente coinvolge tutte. Al versetto 10 Dio viene presentato dal profeta come l'unica verità, e rientra un po' nello stile delle polemiche contro l'idolatria, e qui si serve anche di quello che è la lettura in uso, letteratura in uso nell'esilio babilonese. Quindi naturalmente ritorna il titolo della contrapposizione del Signore opposto agli idoli, che sono una perfetta nullità, già detta, già accennata già parecchie volte. Ma il profeta dice che pur essendo una nullità riescono a condurre i loro adepti ad una inevitabile decadenza fisica, morale e anche psicologica. Solo il Signore, dice il profeta, è il vero Dio sul quale si può fare affidamento certo, perché solo Lui può condurre i Suoi fedeli sulla via della vita e della salvezza. E infine poi c'è, viene venuta una frase abbastanza così burlesca, che paragona gli idoli agli spaventapasseri dei campi.
Mi colpiva che in tutto questo mettere in luce il negativo e deridere anche gli idoli delle nazioni, però il profeta al versetto 7 chiama sempre Dio, chiama questa volta Dio re delle nazioni. E comunque, come nel capitolo precedente aveva detto, il suo re di Sion non vi abita più, come il Signore Dio è re certamente di Israele, ma è re anche delle nazioni e tutte governa.
Al versetto 16, qui dove è detto Israele è la tribù della sua eredità, si può pensare che, così come quando era scritto, cioè per la tribù di Levi sarebbe stato il Signore la sua eredità, qui è tutto Israele che ha come eredità il Signore.
E questo testo messo qui in questa porzione del libro di Geremia getta luce su quello che è già avvenuto forse, oppure che si sa che avverrà, e su quello che dovrà avvenire. E la vera, secondo me, perla è questo versetto 6. Nessuno è come te, Signore, tu sei grande, e grande è la potenza del tuo nome. Cioè ogni tua opera è perfetta, ogni tua opera non ha discussione, cioè è per Israele. E non a caso si richiama a uno dei testi più antichi, che è appunto il Cantico del Mare, il Cantico della Vittoria, di Esodo 15 e di Deuteronomio 32. Quindi Israele ritorna mettendo questo testo qui e ricordando questo testo, ritorna alle origini, ecco, alle origini della propria creazione, ecco, e della propria stessa esistenza.
Perché bisogno c'è di ridicolizzare in questo modo? Abbiamo anche altri testi, per esempio è un testo sicuramente più tardo, chiamato la lettera di Geremia, l'abbiamo anche nella Bibbia, e anche altri testi nei Salmi, e in particolare qui che bisogno c'è di questa ridicolizzazione degli idoli. E quindi io insomma mi chiedo, mi pare che ci debba essere qualche premessa che sottolinea la differenza enorme fra il nostro mondo e il mondo degli antichi, e compreso Israele. E noi facciamo fatica, secondo me, a misurare questa differenza. Per gli antichi il mondo superiore esiste, no, non c'è nessun dubbio su questo, ma ed è affollatissimo, ed è quello che conta, è quello che influisce sulle vicende umane, sulla storia, sia in positivo che in negativo, che viene rappresentato dalle personalità, dagli dèi o dai vari gradi, ecco. Ma è una cosa ovvia, mentre per noi questo non esiste per niente, e se noi ci poniamo il problema non la vediamo così di sicuro. Questa è una differenza enorme, mi sembra. Io non sono esperto di questo, però mi pare che sia importante richiamarlo, e quindi nel contesto poi di tutta la predicazione di Geremia, la lettura che si impone di per sé in questo quadro del disastro, che qui può essere un testo già del tempo dell'esilio, come dice il versetto 11, che può essere stato un inserimento, cioè il Targum lo interpreta dicendo che è un pezzettino di una lettera che Geremia ha scritto agli esiliati, ma ad ogni modo è significativo. La lettura più ovvia, e poi una lettura che si impone dai fatti, è che il Dio gli dèi dei babilonesi sono superiori al Dio di Israele. Questo è ovvio, si impone ed è dimostrabile coi fatti. Allora l'opera dei profeti in particolare è la reinterpretazione degli eventi, e questo mi sembra fondamentale, almeno io l'inquadratura cerco di rappresentarmela in questo modo. I profeti fanno una reinterpretazione formidabile degli eventi, che ha il punto centrale, come vediamo continuamente, nel fatto che la distruzione di Gerusalemme, l'esilio, è opera del Dio di Israele, è Lui che è contro di voi, non sono gli dèi, non dimostra che loro sono superiori, è Lui che è arrabbiato con voi. In questo modo, è una cosa sconvolgente se volete, ma in questo modo danno un senso completamente diverso agli eventi, una lettura completamente diversa. Ecco, mi pare, non so se è giusto quello che dico, mi pare che fa parte di questa reinterpretazione fondamentale anche la ridicolizzazione degli dèi delle nazioni. Questa ridicolizzazione consiste essenzialmente nella identificazione di queste personalità, di questi dèi, con gli idoli. E in questo, diciamo, non è che i sapienti pagani, cioè i babilonesi, la pensassero così. Sanno distinguere la statua di Artemide dalla dea, la sanno distinguere anche loro. La statua è importante perché non solo la rappresenta, ma la rende presente, una specie di sacramento, ecco, della sua presenza, della sua protezione, però sanno distinguere. Mentre noi vediamo che questi testi volutamente ridicolizzano, diciamo, la credenza dei pagani, eccetera, con identificando gli dèi con gli idoli, con i simulacri, che quindi sono fatti di legno, l'ha fatto l'uomo. Questo lo sanno anche gli altri, naturalmente, però queste non sono dei. Mi sembra che l'opera dei profeti sia molto in questo senso, tanto che c'è chi ha voluto dedurre, dei grandi esegeti che sono anche contestabili volendo, ma hanno voluto dedurre che questi testi sono la prova di una fede originaria di Israele, antica, che non conosce il paganesimo. E quindi interpreta il paganesimo in modo sbagliato, perché identifica il paganesimo con i simulacri, che non è così, ovviamente. Ecco, però Questo non so se sia un argomento valido, probabilmente anche criticabile, cioè per dimostrare che... Però i profeti mi sembra che vadano in questa direzione. Allora in questo senso è importantissima la differenza, cioè emerge quello che è la differenza fra gli dèi, ecco, ridicolizzati in questo modo, e il Dio di Israele. Come vediamo nel versetto 10, per esempio, è molto interessante, è un Dio di verità, è un Dio vero, è un Dio vivo ed è un Dio eterno. Perché? Come dice l'ultimo versetto che è già stato sottolineato, perché è il creatore, creatore di tutto. E questo è, in questo caso almeno, il significato, mi sembra, che Geremia dà all'espressione il Signore degli eserciti. Gli eserciti sono, è tutta la creazione, il cielo, nella terra, tutti gli esseri, le stelle, è il Signore degli eserciti, perché li ha creati Lui. Mi sembra che questo sia il punto centrale, la differenza, ecco, con cui i profeti, ed è la grande opera dei profeti questa, di stabilire che non ci sono veramente altri dei, perché in una fase precedente, anche se la Torah sembra dire che fin dall'inizio Israele pensava così, in realtà abbiamo tante prove che Israele non pensava così prima di tutta l'opera dei profeti, cioè pensava che il proprio Dio è superiore, ma naturalmente esistevano tutti gli dèi. E come? Ecco, possiamo arrivare anche a San Paolo, che anche Paolo pensa non che ci siano che gli altri dèi, ma pensa che gli dèi esistano, cioè queste forze eccetera esistono. Qui si dice sì, esistono, ma non sono nulla. Non dovete aver timore, non contano nulla, e vengono ridicolizzati fino a questo punto, identificati con i simulacri. Preghiamo, presentiamo al Signore le nostre intenzioni e le intenzioni della Chiesa. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Sì, per la Chiesa, per tutti i suoi ministri, per i seminari, per la formazione dei sacerdoti, perché sia sempre al centro di essa l'amore e il servizio al Signore Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutto Israele, in questo giorno che chiamiamo della memoria, perché appunto la memoria di quell'orrore inconsolabile faccia crescere in loro la compassione per il dolore e la sofferenza di ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i popoli in guerra, perché il Signore porti pace, porti consolazione, porti luce, speranza, per Gaza tra le macerie, per il Sudan. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Non abbiate paura dei segni del cielo, ci dice oggi il Signore. Preghiamo per tutti coloro che cercano luce e conforti in astrologi e negromanti, perché presto conoscano e riconoscano l'amore e la potenza dell'unico Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti noi, nella grazia ancora della giornata di ieri, perché cresca, sia sempre sulle nostre labbra il ringraziamento al Signore che per mezzo di Don Giuseppe ci ha insegnato l'ascolto continuo, l'amore per la sua scrittura. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per il viaggio di Maria Clelia oggi, per il suo papà centenario, per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Per alcune persone che sono alla ricerca del lavoro, perché possano trovarlo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare, oltre che per il popolo ebraico, che appunto è in questo giorno è stato liberato da questa grande catastrofe, ma anche per quelli che con il popolo ebraico sono stati liberati, per gli omosessuali, gli zingari, i testimoni di Geova, per gli antifascisti, gli antinazisti, ecco, per tutta questa gente che ha sofferto tanto. E poi vorrei pregare, ieri ho sentito un'intervista della Edith Brooke, che ha detto che non è possibile pensare che sia stato Dio a volere questo, come alcuni dice che dicono. E la cosa è per me è legittima, non puoi pensare a questo, un Dio di bene, diceva lei. Ecco, preghiamo per tutto questo popolo.
Oggi è l'anniversario della morte di Luca Magli, per sua moglie, per i suoi figli, per tutta la parrocchia che lo ricorda con affetto e con, perché manca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, la preghiera della tua Chiesa ed esaudiscila nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.